Radio Giornale.
Il governo cinese spegne la BBC, emittente britannica oscurata anche ad Hong Kong, una ritorsione politica criticata a Londra. Il governo Draghi è più vicino sì del Movimento 5 Stelle nella consultazione online, ma i grillini si spaccano e perdono pezzi. Basta confinamento, un gruppo di imprenditori ticinesi critica Berna, più prudente su riaperture affrettate il settore turistico. 200 tonnellate di detriti provenienti dai lavori a Lötschberg, si allarga lo scandalo ambientale legato alla cava di Meadow. Blausé. Lutto nel mondo della musica, si è spento il pianista Chick Corea, ha suonato con i grandi del jazz e vinto 23 Grammy Awards. Il governo cinese oscura la BBC tra i più autorevoli media internazionali, tacciandola di diffondere informazioni di parte e non veritiere. Messa a tacere anche la BBC a Hong Kong, forte l'irritazione del governo di Londra, con reazioni di condanna che arrivano anche da Washington. Il perché della scelta di Pechino nel servizio di Manjula Bhatia.
Una spirale di ritorsioni tra Pechino e Londra si sta ripercuotendo sulla BBC, prima e storica radiotelevisione pubblica tra le più autorevoli fonti di informazione a livello globale. Da ieri il servizio internazionale della BBC non può più trasmettere in Cina, un oscuramento che da oggi vale anche ad Hong Kong, secondo quanto annunciato stamane dal network pubblico della ex colonia britannica che trasmette anche la BBC. La decisione maturata dalle autorità di sorveglianza cinesi fa seguito ad una settimana di distanza ad un'analoga mossa del regolatore britannico nei confronti della TV di Stato cinese. Le autorità di Pechino ritengono che la BBC abbia violato le direttive secondo le quali le informazioni devono essere veritiere e giuste e non devono danneggiare gli interessi nazionali della Cina. Ma quali sono gli interessi nazionali cinesi minacciati dalla BBC? Lo scorso 3 febbraio la TV britannica ha diffuso un reportage sul lavoro forzato e sulle violenze subite dalla minoranza degli Uiguri nei campi di internamento nella provincia dello Xinjiang. Conteneva numerose testimonianze di torture e stupri perpetrate da polizia e guardiani. In difesa della BBC è intervenuto il ministro degli esteri britannico Dominic Raab, denunciando un attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Critiche simili sono giunte anche dal Dipartimento di Stato americano. C'è da dire che l'oscuramento di BBC World in Cina non coinvolge il grande pubblico, dato che è possibile vederla solo negli hotel internazionali e nei complessi residenziali destinati a stranieri.
In Italia il Movimento 5 Stelle ha dato il via libera al governo Draghi. Il 60% quasi dei militanti grillini iscritti alla piattaforma Rousseau, che serve per la consultazione online del movimento, ha detto sì. Era l'ultima tessera del mosaico che serviva a Mario Draghi per prendere una decisione. La sua salita al Quirinale per sciogliere le riserve è attesa per oggi. Ci racconta di più da Roma Anna Valenti.
I voti espressi sono stati 74.537 e il risultato è stato il seguente. Sì ammontano a 44.177, corrispondente a una percentuale del 59,3%.
È il notaio Valerio Tacchini a certificare l'esito del voto nell'urna virtuale del Movimento 5 Stelle, la piattaforma Rousseau. Dopo giorni tormentati, i grillini hanno detto un sì convinto all'adesione dei pentastellati al governo Draghi. Una maggioranza schiacciante, ma non un plebiscito. I mal di pancia nella base sono forti, come attestano i 30.000 militanti che hanno votato no. Tra questi Alessandro Di Battista, leader della frangia barricadera dei grillini, che annuncia l'addio al movimento. Un voto, quello di ieri, molto atteso, soprattutto dal premier in pectore Mario Draghi, che mercoledì ha teso la mano ai pentastellati annunciando la creazione del Ministero per la Transizione Ecologica, sbloccando così l'impasse nella quale erano caduti. Il quadro è oramai chiaro. Per quest'oggi potrebbe essere la giornata clou del governo di Mario Draghi, che nelle prossime ore potrebbe salire al Quirinale per sciogliere la sua riserva e sottoporre la squadra dei suoi ministri al presidente Sergio Mattarella. Un esecutivo che potrebbe essere composto da personalità tecniche nei ministeri chiave, economia, giustizia, difesa, affiancate da politici. Oppure no. Per tutti questi giorni, da bravo pokerista, Mario Draghi ha giocato a carte più che coperte. Per sciogliere l'enigma occorre dunque aspettare che chiuda la mano.
Aumentano le pressioni in vista di mercoledì prossimo, quando il Consiglio federale annuncerà se prolungare le chiusure anti-Covid in vigore fino al 28 febbraio. Il dibattito si fa sentire anche in Ticino, dove un gruppo di imprenditori ieri ha inviato una lettera al Consiglio di Stato affinché si faccia portavoce verso Berna. Allungare l'attuale situazione, dicono, non sarebbe sostenibile né finanziariamente né politicamente. Più prudente il mondo turistico, che vorrebbe salvare la Pasqua. Pervin Cavacciolo.
Pasqua per il Ticino significa primo importante afflusso di turisti dell'anno. Anche per i campeggi, la stragrande maggioranza inizia la propria stagione ad aprile. Per arrivarci bene, forse una riapertura totale a fine febbraio non sarebbe saggia, sostiene Simone Patelli, presidente dell'Associazione Ticinese dei Campeggi.
Se la situazione sanitaria è critica, è meglio avere delle riaperture pianificate piuttosto che avere un'apertura totale al 100% e poi ritrovarsi due settimane dopo di nuovo con magari all'orizzonte delle restrizioni o delle nuove chiusure.
Se far ripartire il mondo economico è sì importante, su una totale riapertura è prudente anche Fabio Bonetti, direttore dell'organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli.
Considerato che la Pasqua è veramente attesa da tutto il settore turistico, e quando parlo di settore turistico non parlo solamente di alberghi, attrattori turistici piuttosto che ristoranti, ma c'è tutta una filiera che parte dai produttori a chi distribuisce, i commercianti eccetera eccetera. Beh, tutti stanno aspettando questo momento. Dal nostro punto di vista un'apertura deve essere fatta in maniera molto prudente. Continuare con un lockdown completo probabilmente è chiedere troppo anche alla popolazione locale, però andrà ponderato sia quello che è il fattore salute, quindi la pandemia in sé, ma anche il fattore dell'economia. Per noi la Pasqua è molto importante e non possiamo veramente rischiare di sacrificarla.
Se riapertura graduale sarà, per il settore turistico è essenziale capirne la strategia e soprattutto i tempi.
Nel Canton Berna si allarga lo scandalo ambientale legato alla cava di Mietholz Blausee, dove nel corso delle opere di sanificazione del sito sono state trovate altre centinaia di tonnellate di fanghi di cemento provenienti dalla galleria dell'Ötschberg. La compagnia ferroviaria BLS ha informato le autorità della situazione. I fanghi avrebbero dovuto essere portati in depositi specializzati, ma così non è stato. Il contributo di Mirko Priuli.
Da anni ormai i gestori dell'allevamento ittico di Mietholz nell'Oberland bernese si lamentano per le misteriose morie di trote nelle acque del Blausee, il cristallino laghetto nota meta turistica della regione. In seguito a dei controlli, lo scorso settembre erano venute alla luce le prime irregolarità legate allo smaltimento in un deposito a monte del lago di materiale proveniente dai lavori di risanamento della vecchia galleria dell'Ötschberg. Parliamo di malaffari e di metodi di agire anche peggiori, sostiene la presidente dei Verdi del Canton Berna, Natalie Imboden. Nel frattempo l'azienda di trasporti BLS ha informato le autorità che altre 200 tonnellate di fanghi di cemento, che avrebbero dovuto essere portate in depositi specializzati, sono finite invece nel deposito di Mietholz. Il perché siano arrivate lì resta ancora da chiarire. Bocche cucite intanto alla Vigée, l'azienda che gestisce la discarica Monte del Blausee. Da un'indagine condotta dalla Rundschau di SRF è emerso che anche a Mietholz, come in altri depositi sparsi nel Canton Berna, i controlli sulla pericolosità dei materiali che vengono scaricati sono del tutto insufficienti. Se così fosse sarebbe davvero uno scandalo, afferma il consigliere nazionale dei Verdi Liberali Jürg Grossen. Il sospetto è che sostanze tossiche si siano infiltrate nelle acque sotterranee in seguito alle attività di smaltimento del materiale. Un legame fra il deposito e la moria di pesci non è al momento però ancora stato provato. Il materiale di scavo depositato a Mietholz non proviene tuttavia solo dai lavori relativi alla galleria dell'Ötschberg. Decine di carichi sospetti sono giunti negli ultimi anni anche dal Canton Zurigo, dove gli inquirenti stanno già indagando su una ditta di trasporti dal profilo un po' troppo disinvolto.
Tutto da rifare, il governo francese cancella il piano per l'ampliamento dell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, un progetto che valeva tra i 7 e i 9 miliardi di euro. Un ruolo lo ha giocato la pandemia e il conseguente crollo del numero dei voli, ma alla base c'è la scelta anche di puntare su nuove politiche a favore dell'ambiente. Sentiamo da Parigi Alessandro Grandesso.
A regime avrebbe permesso di accogliere 40 milioni di passeggeri in più all'anno, movimentando 450 voli supplementari al giorno. Insomma, numeri che spiegano le dimensioni mastodontiche del nuovo terminal dell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. Un progetto bocciato però dal governo, e non solo per i costi stimati tra i 7 e i 9 miliardi di euro, ma anche perché il T4 appariva come obsoleto rispetto alla strategia ambientale sostenuta dal presidente Emmanuel Macron. Sfruttando anche il ritardo di 3 anni anni del cantiere, contestato da associazioni ambientaliste e da molti sindaci della regione, la ministra della transizione ecologica, Barbara Pompili, ha annunciato che l'estensione dunque non si farà, anche perché la pandemia ha evidenziato la fragilità del traffico aereo mondiale, crollato del 66% nel 2020, senza offrire prospettive chiare per gli anni a venire. L'esecutivo ha chiesto un nuovo progetto che integri tecnologie per ridurre il consumo energetico dell'aeroporto e adegui le infrastrutture ai futuri velivoli ad idrogeno o elettrici. Il tutto dunque senza prevedere nuove piste o nuovi hangar, ma rinforzando per esempio l'interconnessione con il sistema ferroviario, visto che in Consiglio dei Ministri è appena approdato il nuovo progetto ambientale ispirato ai lavori di un'assemblea popolare che propone appunto di cancellare i voli nazionali per i tragitti che possono essere coperti in treno in meno di 2 ore e mezza.
E ora la notizia di un lutto nel mondo della musica. Se n'è andato Chick Corea, pianista jazz italo-americano che qui sentiamo in sottofondo. L'artista, vincitore di 23 Grammy Awards, ha suonato con i più grandi jazzisti del mondo. Il musicista, all'anagrafe Armando Antonio Corea, è morto a causa di una rara forma di tumore scoperta da poco. La notizia della sua morte, avvenuta il 9 febbraio, è stata pubblicata ieri sera sul suo profilo Facebook con un post che contiene anche un testo lasciato proprio dall'artista. Chick Corea ha suonato più volte anche in Svizzera, anche alle nostre latitudini, Estival Jazz di Lugano e al Teatro di Chiasso, non più di 3 anni fa. Siamo allo sport, andiamo a Melbourne dove si torna a giocare, ma a porte chiuse, Giordano De Lucia.
Sì, proprio così, a seguito di un nuovo focolaio di coronavirus, le autorità dello stadio di Victoria hanno deciso nuove limitazioni e restrizioni che porteranno da domani al blocco di 5 giorni delle attività non indispensabili e così agli Australian Open. Si giocherà senza spettatori in tribuna, giocatori che rientreranno allora in una cosiddetta bolla sanitaria. Nella notte intanto passaggio del turno di Serena Williams, che ha superato la giovane russa Potapova in 2 set, raggiungendo così gli ottavi di finale. In mattinata i 2 match di cartello tra Thiem e Kyrgios, chiuderà il programma Djokovic-Fritz. Da segnalare poi l'incidente ciclistico occorso ieri a Viganello a Fernando Alonso. Il pilota spagnolo è stato investito ieri da un'auto mentre si stava allenando in bicicletta. Per lui si parla di frattura alla mandibola e rottura di 2 denti. Così è a rischio il suo esordio nel campionato del mondo di Formula 1 al volante di un Alpine Renault, inizio fissato al 28 di marzo. Ai mondiali di sci di Cortina oggi sono in programma gli allenamenti di discesa. Il campionato di hockey prevede 5 partite, dalle 19:45 Lugano ospita il Friburgo, poi Berna Zurigo, Davos Ginevra, Losanna Rapperswil e Zugo Langnau. In Swiss League dalle 19:30 i Rockets accolgono il Winterthur. Infine il calcio, titolo mondiale per club al Bayern di Monaco. La formazione tedesca nella finale giocata a Doha ieri ha sconfitto i messicani del Tigres 1-0.